ben ritrovato al nostro grande amico, al mio grande amico, avvocato, tifoso della Juventus, scrittore, Roberto Savino. Ciao Rob.
Ciao, ciao Quinti, buonasera a tutti, ciao, un abbraccio.
Allora, oggi lo sai che è il compleanno della vecchia signora vecchia, perché insomma 126 anni sono tanti.
Sì, sì, certo, sono tanti. Il compleanno della vecchia signora, il compleanno anche del dottor Umberto.
Eh sì, è vero, è vero.
Molto importante come concomitanza.
Allora Roberto, scusa, ti chiedo come faccio sempre con gli ospiti, no? Quello che sto un po' chiedendo ai nostri amici, perché tu insomma immagini che da stamattina alle 9 tanti miei colleghi hanno chiesto tante cose, il giocatore che più amate, la Juventus migliore eccetera. Io invece mi è venuta in mente una domanda un po' diversa, anche perché insomma dopo tante trasmissioni, e devo chiedertelo anche a te, qual è il giocatore che avresti voluto nella Juventus che invece non
Marco
è mai...
Van Basten.
Ah, così secco, giustamente.
E io ho un'adorazione per quel giocatore, un giocatore fantastico, meraviglioso. Se non avesse avuto i problemi che ha avuto a 27 anni avrebbe dato il doppio di quello che ha fatto. Un giocatore spaziale. Certo che è molto più semplice dire Maradona, che è stato a un passo, a un soffio dalla Juventus, e chissà che storia sarebbe stata.
Mamma mia, che poi paradossalmente poi è andato alla squadra che è diventata secondo loro rivale, secondo noi no, proprio della Juventus, no? Perché ha vinto poco.
Vabbè, ci voleva poco con Maradona in campo a diventare rivali della Juve, ovviamente.
Non c'è dubbio. Invece, tornando all'attualità e restando a questo punto proprio sul discorso attaccanti, dai, visto che ho nominato Van Basten, la Juventus si ritrova, secondo me, magari sbaglio, con il parco attaccanti, attenzione, i quattro, secondo me messi insieme sono i più forti, però i quattro, quindi titolari e riserve. Ma a proposito di titolari e riserve, forse le gerarchie stanno cambiando, perché Ken in un momento di forma strepitoso, e tenerlo fuori oggettivamente è molto difficile. Oggi Sandro Sabatini, che è giornalista di Sport Mediaset, addirittura ha detto, secondo me attualmente per quanto riguarda le gerarchie Ken è primo e Vlahovic è ultimo. Ti chiedo se tu la vedi così, e quindi contestualmente domenica contro la Fiorentina chi faresti giocare?
No, avete detto tutto, insomma mi sembra anche abbastanza palese, lo stato di forma di Ken è strepitoso, l'utilità di Milik dal punto di vista proprio tattico è un giocatore intelligentissimo che vedo secondo al momento di forma. Chiesa e Vlahovic paradossalmente è invertito l'ordine tra titolari e riserve. Secondo me bisogna sfruttare il momento. Sfruttare il momento non vuol dire che Ken sia più forte di Vlahovic o che Chiesa sia meno utile di Milik o quant'altro. È sfruttare il momento, alternarli e far ritrovare uno stato di forma accettabile, buono a Vlahovic. Chiesa non è a terra, Chiesa non lo vedo a terra, cioè ha avuto problemi fisici e si riprenderà, e si riprenderanno il posto. Però ecco, questo Ken è veramente sorprendente in questo momento.
Quindi tu domenica schieresti Ken e?
Guarda, io ti direi Ken e Milik.
Addirittura?
Sì, o in alternativa Ken e Chiesa.
Ok, perfetto. Detto questo, l'ultima volta ci siamo sentiti facciamo dei discorsi piuttosto dubitativi sulla Juventus, no? Su quello che poteva diventare eccetera. Ora, per carità, siamo alla decima giornata e i bianconeri sono secondi a meno due da quella squadra che danno per tutti super favorita, straccerà il campionato, tutti eccetera eccetera. Io ho letto prima, perché qualcuno magari non lo sapeva, nelle prossime sei giornate, pensa, oltre al 26 novembre che c'è lo scontro diretto Juve-Inter, la stessa squadra nerazzurra avrà quattro trasferte, intanto a partire da domenica Atalanta, Juve, Napoli e Lazio. Sicuramente non sono impegni semplici, ma tutto questo, voglio arrivare al discorso che stanno facendo ormai negli ultimi giorni tanti, no? Anche quelli che vogliono solo mettere pressione sulla Juventus, detto che a gennaio dovremo purtroppo ricorrere al mercato per sopperire alle assenze di Fagioli e Pogba, la Juventus onestamente, Roberto, adesso togliti i panni anche, sì, vabbè, è difficile togliersi i panni del tifoso, però fai un mix tra tifoso e diciamo tecnico, tra virgolette, può competere se per lo scudetto?
No, la Juve deve competere, quindi cioè poi può anche non farcela. E l'Inter la vedo anche abbastanza tra virgolette in forma, pur prendendo ogni tanto degli scivoloni. Però l'Inter è una bella squadra, attenzione. Detto questo, l'impegno in meno importante che ha la Juventus va sfruttato al massimo. Vedo anche la Juventus ha un calendario tra Fiorentina, trasferta di Firenze, poi c'ha Cagliari, Inter in casa, poi c'ha Monza, poi aspetta il Napoli a Torino, esatto. Poi c'ha Genoa e Frosinone, poi c'ha la Roma. Voglio dire, è impegnativo. Io so soltanto che la Juventus in queste prime 10 gare ufficiali si può già trarre un primo bilancio, seppur parziale, però dividerei la stagione, l'inizio di stagione, in due parti, ante Sassuolo e post Sassuolo. Ante Sassuolo abbiamo visto una Juve molto molto aggressiva, molto anche frivola, leggera, che volava sulle ali di un entusiasmo e quant'altro. Poi la batosta di Sassuolo probabilmente ha anche un po' spaventato Allegri, i collaboratori. La Juventus ha acquisito una solidità diversa, però devo dire che nelle ultime 5 giornate comunque abbiamo visto una Juventus nettamente, a mio avviso, migliore di quella vista l'anno scorso, e quindi ha registrato la difesa. Io penserei a noi stessi, se dovesse continuare così non mi dispiacerebbe. È un più che buon avvio di stagione, e poi il resto, andare a fare i spenti, e come hai detto tu, sarà importante intervenire a gennaio con una o due pedine, soprattutto a centrocampo, perché mi sembrano davvero contate.
Non c'è dubbio. Allora, questo tuo discorso, perché io mi ricordo, no, cosa mi dicesti rispetto alla guida tecnica. Dobbiamo dare i meriti ad Allegri, perché io ho l'impressione, Roberto, ho l'impressione che veramente abbia in mano adesso la squadra Allegri. Ora, piaccia o non piaccia, come hai detto tu giustamente, forse si è tra virgolette impaurito e quindi ha detto: io non posso giocare come vogliono alcuni, magari una via di mezzo tra quello che vogliono alcuni e quella che è la mia filosofia. Però quanti meriti Allegri, secondo te, la squadra in mano, secondo te veramente, cioè, ti ha sorpreso o no sul fatto che sta, al momento sta dimostrando di essere l'uomo giusto?
Guarda, le partite davvero deludenti in queste prime 10 giornate sono il secondo tempo di Bologna, il Sassuolo, errori e ripetizioni, e la partita con l'Atalanta, che a me non è piaciuta come atteggiamento, e eravamo veramente remissivi, aspettavamo dal terzo minuto, aspettavamo già il 90esimo. Tolte queste tre, sono 7 partite che comunque hanno dato di tutto per raggiungere il risultato finale, cioè quello della vittoria. In questo, Juventus-Verona è emblematica, perché Juventus-Verona veramente la squadra si è visto che è compatta e ha cercato veramente fino all'ultimo centesimo di secondo la resa della vittoria, che è riuscita a trovare con veemenza, con forza, con determinazione. Una rete che meritava molto 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 prima, perché è stata una partita stradominata.
E quindi sì,
io vedo che Allegri ora ha in mano la squadra.
Hai detto giustamente la Juventus che ha voluto, ed è vero, mi è rivenuto in mente il motto fino alla fine, finalmente aggiungo io, però volevo chiederti, non posso non chiedertelo, anche quello che è accaduto a livello, io non amo parlare di arbitri, però onestamente nell'ultima gara non ce l'ho fatta, perché al di là dei due gol annullati, magari uno per mezzo millimetro, ok,
no, rigore,
l'altro non c'è, secondo me non era fallo, abbiamo visto Faraoni. Due, poi tra l'altro da segnalare, due calci d'angolo netti, ma perché non li ha dati?
Calci d'angolo netti.
E poi anche il rigore, se vogliamo. E ovviamente hanno rifatto tante polemiche, la stampa ha detto che Gatti andava espulso. Insomma, mi dici la tua sul discorso arbitrale relativo a quella gara?
Guarda, i calci d'angolo li lasciamo perdere, perché i calci d'angolo non c'è neanche la VAR, può succedere di sbagliarli e quant'altro. Il calcio di rigore a me sembrava davvero davvero incontestabile. sui fuorigioco, che cosa vuoi che ti dica su un tacco in fuorigioco, se è una cosa oggettiva, certo, poi bisognerebbe anche vedere il frame di quando parte il pallone, il momento esatto, può essere disposto a piacimento nel momento in cui fai, non credo in cose fatte apposta. Il gol annullato a Ken e quant'altro, ma a me quello che dà fastidio è nel dimenticatoio il rigore a Chiesa e quella manata di Gatti passata per pugno, ma che invece era una sbracciata, come se dovesse essere punita con un calcio, con un cartellino rosso. E siamo sempre, sempre alle solite, cioè che della Juventus, quando ci sono degli errori a favore, vengono amplificati, anche di presunti errori a favore, vengono amplificati tantissimo, mentre quando c'è un torto venga insabbiato. A questo proposito io farei anche un'altra considerazione, ma voi ricordate l'esultanza di Lukaku e quante polemiche ha portato su quell'esultanza e quanti titoloni ha portato quell'esultanza? Bene, domenica Lukaku è stato oggetto di cori e di frasi razziste, da me sentite in video che circolano, eppure non c'è stata la benché minima polemica su questo. Non c'è stato. E allora, ragazzi, qua siamo sempre al punto di partenza. Sembra veramente il Monopoli. Cioè, tu arrivi lì e poi.
Cioè, sostanzialmente tu dici che la Juventus tra, in questo caso, l'arbitraggio, perché soprattutto il VAR poi in alcuni frangenti, e poi la stampa. Cioè...
Ma no, ma è più che altro l'opinione pubblica, è come poi passa. Poi in campo gli errori ci sono, a favore, ci sono contro, può succedere, ha visto la manata a Faraoni, che cosa ti devo dire, è una sbracciata, lui prendeva posizione lì, si può fischiare come non fischiare.
Ma poi abbiamo visto che come è entrata la palla si è buttato per terra, quindi lì...
si è buttato come a dire che praticamente il colpo non è che era stato più forte più di tanto. Ma detto questo, ci può anche stare. Il problema è come viene trattato dopo in tutti i campi. E allora il primo campo è quello della giustizia sportiva, che ci ha tartassato su cose che sono state valutate differentemente, che sia la Juventus o che siano le altre squadre. E così capita per il rigore, e così capita per i fischi a Lukaku, allo stesso soggetto,
sì,
non a un altro.
Esatto.
E allora di che cosa stiamo parlando? Aspetto la settimana prossima per la prossima polemica, perché è sempre così e francamente è anche stancante la cosa.
Direi di sì. Hai nominato giustamente, abbiamo detto del mercato, no? Tu sai che i nomi che si fanno sono Samardžić, Thuram e De Paul. Chi prende, secondo te, cioè se dipendesse da te, chi prenderesti?
Beh, De Paul non è male, anche se francamente non lo sto seguendo ultimamente. Thuram mi dicono che a me dicevano è meglio del fratello. Visto il fratello che è veramente un bel
sono
giocatore,
due ruoli ovviamente diversi, perché il fratello attacca.
Sì, ruoli diversi. No, ci mancherebbe. Però dice, in linea generale, a livello di tipo di giocatore, cioè è un giocatore di importanza più del fratello. A me basterebbe anche dello stesso livello, perché Thuram mi sta impressionando.
Sì, purtroppo
veramente
sì.
un bel attaccante. E il terzo è Samardžić, che magari potrebbe essere quello più vicino, non lo so.
Sì, sembra di sì, tra l'altro lui vuole venire alla Juventus, sembra che tra la Juve e l'entourage del calciatore ci sia un sostanziale accordo, bisogna poi trovarlo tra i due club.
Di sicuro quindi serve qualcosa, serve qualcosa, perché veramente si aspetta gennaio come la manna dal cielo.
Ah, non c'è dubbio. Capitolo dolente, scommesse. La scorsa volta parlammo di Pogba, quindi capitolo tra virgolette doping, anche se qui lì non possiamo parlare di doping, ma non so come definirla. Vabbè, comunque. Fagioli, a me ha impressionato la deposizione che ha fatto, onestamente. Ma cos'hai da dire rispetto a questa cosa?
Guarda, io ho da dire che questi ragazzi si ritrovano a 19-20 anni, non è una giustificazione, attenzione, ci mancherebbe altro, questi ragazzi si trovano a 19 anni a gestire delle risorse e probabilmente scivolano in un gioco perverso, probabilmente in maniera un po' scellerata, un po' ingenua, però cerca di immedesimarti nel giocatore, in uno che comincia a giocare e poi per riprendere commette degli errori. Non sono giustificazioni, è giusta la punizione. Teniamo conto che della ratio sottesa alla norma che impedisce ai giocatori, agli sportivi di giocare il proprio sport, che si vuole evitare che si sconfini nel calcio scommesse, è quello, la ratio è quella. In questo caso basti dire che ha perso 3 milioni di euro e già la ratio è smentita dal fatto che le partite fossero concordate, perché se no non si sarebbe trovato in quella situazione. E quindi è giusto dal punto di vista umano, prima di tutto, cercare di redimere il ragazzo, perché voglio dire, le punizioni devono essere dirette a quello e non deve diventare soltanto un capro espiatorio della situazione e quindi pagare lui per 100. Detto questo, a me piace che la Juventus gli sia vicino in questo momento e gli abbia prolungato il contratto, facendogli, e lui, e ora tocca a lui fargli capire effettivamente che lui ha nelle gambe una potenzialità che non ha il 99,50% delle persone, e che quindi lasciare da parte, maturare, ecco, diventare uomo, cosa che probabilmente per colpa sua, ma anche non sua, e parlo di condizioni familiari che non mi permetto di giudicare perché non li conosco, ti ritrovi invischiato in queste brutte situazioni nelle quali, cioè, non ti saresti trovato se fossi stato un comune studente di 20 anni.
Mi hai anticipato ti volevo fare l'ultima domanda, se secondo te la Juventus, se è giusto la Juventus stia vicino, ok, ma addirittura prolunga e continua a puntare su Fagioli. Mi hai risposto, quindi cambio l'ultima domanda e ti faccio questa, sì, un po' più personale, diciamo così. Tu hai scritto diversi libri, no, su delle cavalcate, sì, della Juventus, Scudetti, anche uno, sì, su Del Pier. Sì. Esatto, sì. Vi invito peraltro ad andarli a leggere, secondo, i libri, perché sono che Roberto, a me, non perché adesso ce l'ho qui, mi piace molto perché è molto incisivo, a me le persone incisive piacciono molto. Ti volevo chiedere, se adesso tu dovessi scrivere un libro sulla Juventus, come lo intitoleresti?
Di questa stagione?
Sì, di questo momento storico, diciamo così, dai.
Ricostruiamo.
Col punto esclamativo, ovviamente.
Beh, sì. Beh, per forza.
E se in copertina chi ci mettiamo?
Ma in copertina ci mettiamo Chiesa.
Sono contento, dai. La Chiesa al centro del villaggio, come diceva.
No, questo è il motto di qualcuno.
Un allenatore che adesso ha sulla panchina un po' di qualche problema sulla panchina del Napoli. Grazie mille, Rob. Grazie.
Grazie, quindi buona serata a tutti. Grazie mille. Un invito come sempre. Un
grazie. Grazie a Roberto Savino.